105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. Oggi andiamo in un luogo splendido, di grande fascino soprattutto per quanti ricercano la meditazione, il silenzio, ma anche l'approfondimento culturale. Parlo dell'eremo di Camaldoli in Toscana, tra la Romagna e Arezzo. Oggi San Romualdo Abate, fondatore dei Camaldolesi, il cardinale Giuseppe Bertello è inviato speciale del Santo Padre proprio per le celebrazioni del millenario del sacro eremo di Camaldoli. Abbiamo in linea padre Giuseppe Cicchi, vicepriore dell'Archicenobio di Camaldoli. Ben trovato, buon pomeriggio padre Giuseppe.
Buon pomeriggio a tutti.
Una giornata importante avete vissuto finora, come si è svolta padre Giuseppe?
Senz'altro, è importante ed emozionante. Un millenario non è cosa da poco, anche se dobbiamo rimanere umili e piccoli, come poi ci ha esortato il cardinale nella sua omelia, il cardinale Bertello. Sì, la giornata è stata anche di per sé, ha avuto un'articolazione abbastanza semplice. Il cardinale ieri sera è arrivato qui, ha presieduto i primi vespri della solennità e poi stamattina è salito al Sacro Eremo, accompagnato da una piccola delegazione di noi, e ha visitato un po' tutti i luoghi più significativi del Sacro Eremo, a partire dalla cella di San Romualdo, alla chiesa, al capitolo, e poi ha visitato anche la clausura, dove sono tutte le celle abitate dai monaci. Era tra l'altro una giornata splendida, piena di sole, immersa nel verde della foresta di Camaldoli.
In una natura effettivamente spettacolare. Quanti monaci vivono a Camaldoli?
A Camaldoli, ecco, noi siamo una comunità articolata perché c'è eremo e monastero, o cenobio. Ecco, al monastero vivono una ventina di monaci, poi ci sono anche i giovani in formazione, i novizi, e all'eremo invece sono una decina di eremiti, diciamo, perché ognuno abita appunto un eremo, una cella. Quindi in tutto siamo una trentina di monaci sotto un'unica autorità del priore Camaldoli.
Ecco, qual è la sfida oggi dell'eremitaggio?
Beh, la sfida dell'eremitaggio è proporre il valore della solitudine, del silenzio, della preghiera in una società molto rumorosa, e qui molti vengono, non tutti sono consapevoli, lo cercano forse anche in modo inconsapevole questo valore, però forse non tutti sono preparati poi ad accoglierlo, però per noi è importante dare questa testimonianza, no? San Romualdo era da San Pier Damiani tratteggiato come colui che era tacente lingua, predicante vita, no? Era la sua vita che predicava, anche se lui era immerso nel silenzio, nella preghiera, nella meditazione. Quindi questo un po' è il valore che noi vogliamo trasmettere attraverso la nostra umile testimonianza, anche di accoglienza, perché molti vengono qui anche per essere accolti, ascoltati nei loro drammi personali, oppure anche per approfondire i temi della fede. E noi cerchiamo di essere disponibili a tutto questo.
Come vogliamo percorrere le tappe principali di questo millennio? Così, riattingendo alla vita di Romualdo, poi quali sono state le tappe storiche?
Le tappe storiche appunto sono state la fondazione che lui ha fatto verso la fine della sua vita, è morto pochi anni dopo, ma passando di qui, lui era di Ravenna, fu appunto anche accolto dal Vescovo, e il Vescovo donò questi territori a San Romualdo, il quale lasciò appunto 1000 anni fa un piccolo drappello di suoi seguaci, di eremiti, 5 in tutto, con questo diciamo compito di stare in cella, di pregare, di stare in silenzio. E da lì poi si è sviluppato il Sacro Eremo, è diventato sempre più importante con questa appendice che aveva nel monastero, che era collegato all'eremo proprio per l'ospitalità che il monastero o il cenobio doveva garantire ai pellegrini che passavano di qui. E poi nei secoli si è articolato sempre di più, diventando una congregazione. Fu Pasquale II, il Papa Pasquale II, a fare la bolla in cui dichiarava Camaldoli di congregazione, e poi ecco, ebbe una grande parte in Camaldoli, con, soprattutto anche con i suoi monasteri di Firenze, all'umanesimo. Molti umanisti, compreso Lorenzo il Magnifico, il Ficino, il Landino, venivano a discettare e a confrontarsi con i monaci sulle belle lettere, sulle lettere classiche che allora venivano riscoperte. E poi ecco, da lì ancora sempre questo tratto di dialogo con la cultura contemporanea ha caratterizzato l'eremo di Camaldoli.
Ma perché fede e cultura poi non possono essere disgiunte.
Certamente.
Padre Giuseppe Cicchi, io sì, la saluterei, così passiamo
grazie
la parola.
Sì.
Grazie intanto di questa testimonianza,
sì,
e molti auguri ancora per questa giornata così importante.
Grazie, grazie.
Passerei la parola ad Alessandro Barban, che è padre generale dei Camaldolesi. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti a voi.
Qual è la sfida del monachesimo contemporaneo? Lei che ha uno sguardo ancora più vasto su questo ordine oggi, che parola ci può offrire?
Guardi, la sfida del monachesimo oggi è rivolta sia alla Chiesa, all'interno della Chiesa, sia anche al mondo moderno, al mondo di oggi. Per quanto riguarda la Chiesa, perché io credo che il monachesimo ha sempre questo apporto, questo richiamo forte, ecco, alla preghiera, alla tradizione, al silenzio, alla fede, alla profondità dell'esperienza cristiana. E quindi è una Chiesa che alcune volte rischia di essere centrifuga, troppo fuori e troppo estroversa. Ecco, il monachesimo richiama i principi dell'interiorità, anche del fermarsi, del pensare, del pregare, del meditare insieme. Ecco, io credo che ci sia molto bisogno oggi, nella Chiesa di oggi, forse fermarsi a riflettere, a pregare, a leggere di più, veramente a comprendere di più il messaggio cristiano che viene dal Vangelo, da Gesù. Ecco, perché noi per primi dobbiamo assimilare e trasformarci in autentici discepoli di Cristo. E poi tutto questo il monachesimo lo propone alla società, al mondo di oggi, alla cultura di oggi. E io credo che c'è molta attenzione ad ascoltare un discorso da parte della gente di oggi, un discorso di umanità vera, di profondità. Ecco, allora la fede cristiana che è incarnata nell'uomo, incarnata nella storia, deve offrire questo discorso in qualche modo di verità per l'uomo di oggi. Ecco. E quindi c'è una necessità, una fame, io credo, oggi nella società, non solo italiana, ma direi europea, ecco, in tanti altri continenti c'è una domanda veramente di ricomprendere che cos'è l'uomo. Ecco, noi cristiani credo che abbiamo molto da dire, e che possiamo aiutare alla costruzione della società stessa.
Quindi anche per i tempi difficili che oggi vive la Chiesa, ripartire da un approccio monastico a quella che può essere giustamente definita una teologia sapienziale è importante.
Sì, io credo che già il Papa, quando è venuto San Gregorio del Cielo, ci ha fatto visita, e anche il messaggio che ha scritto, che ha accompagnato la visita, la presenza qui del Cardinale Bertello come suo inviato speciale, ecco, ha già indicato, il Papa richiama spesso nei suoi discorsi, ecco, l'importanza del monachesimo. Ecco, il monachesimo esprime queste radici profonde, queste radici bisogna però riproporle in un linguaggio attuale, un linguaggio udibile, comprensibile, ecco, dentro la Chiesa ma anche nel mondo.
Chi sceglie la via monastica oggi? Chi sono i camaldolesi oggi? Sono più italiani?
C'è Guardi, gente... La comunicazione è ormai diffusa in diversi continenti. Tutto parte qui da Camaldoli, ovviamente dall'Italia.
Ecco, certo.
In Italia abbiamo le case storiche e nelle nostre comunità abbiamo anche persone che vengono, non so, dalla Germania, dalla Spagna, da altri paesi, ecco, non siamo solo italiani, ecco, insomma, no? Però credo che la grande sfida per noi è all'estero, no? Allora, non so, abbiamo la comunità di New Camaldoli in California. Sono americani loro, ecco, quindi loro vivono in un contesto, diciamo così, molto aperto, vivono in un contesto, in una cultura molto differente dalla nostra, ecco. Poi in Brasile siamo anche, abbiamo appena aperto un monastero in Tanzania dove c'erano le nostre monache, cioè da 40 anni, siamo presenti da ormai più di 20 anni anche in India, quindi siamo in contatto con culture differenti, no? E il monachismo vedo che ha sempre questa capacità di adattarsi, no? Di inculturarsi e assumere la cultura dell'altro per ritradurre, ecco, questo messaggio in qualche modo che ci ha lasciato San Benedetto da un lato, la regola, e San Romualdo nella tradizione più propria nostra, carismatica, il carisma proprio romualdino nel senso del silenzio, della vita anche solitaria, ma sempre in un discorso di comunione. Ecco, io credo che questo sia un carisma, un'eredità molto preziosa per noi, ma che vedo anche nelle chiese locali dove viviamo, in questi contesti, ecco, culturali totalmente differenti dal nostro.
Padre Alessandro, la prego di restare qualche minuto ancora in linea con noi. C'è Dom Roberto Fornaciari, che insegna all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo ed è anche segretario delle celebrazioni giubilari del Sacro Eremo di Camaldoli. Ben trovato, Roberto Fornaciari.
Buongiorno.
Ci tenevo anche ad usare questo appellativo DOM, che sta per Dominus. Allora, volevo dare un'occhiata anche a questo fitto programma di iniziative che sono state organizzate.
Arriviamo fino al 6 agosto del prossimo anno.
Esatto, giustamente. Un anno intero di celebrazioni, molta musica, molti concerti, ma anche convegni, incontri culturali, vero?
Sì, beh, la musica e i concerti sono per il periodo estivo e come in realtà il programma ha iniziative che coprono tutto l'anno, sia a livello culturale sia di spiritualità. Abbiamo già avuto da pochi giorni un convegno, il primo convegno storico sulla storia di Camaldoli, e il prossimo anno, sempre nelle date tra il 30 maggio e il 1 giugno, avremo il secondo convegno storico che studierà, che rifletterà sul secondo periodo. Ma abbiamo anche dei convegni di genere invece spirituale, sulla spiritualità monastica. Il prossimo sarà dal 3 al 6 di ottobre e tratterà del monachismo contemporaneo. Poi ce ne sarà uno anche nel prossimo anno. Inoltre, in giro per l'Italia ci sono esposizioni, mostre, laddove vi erano presenze significative di camaldolesi, vi erano importanti monasteri di camaldolesi, perciò ad Arezzo, a Venezia è in corso una grande mostra che sarà aperta fino al 2 settembre alla Biblioteca Nazionale Marciana, al Correre, al Museo Archeologico, su San Michele in Isola, San Michele di Murano, dove vi era un monastero camaldolese fino all'epoca napoleonica, appunto perché subì questa soppressione. A Ravenna invece la mostra verrà aperta il 24 novembre e sarà negli ambienti della biblioteca Classense, dove, che erano ambienti monastici, c'era un monastero camaldolese anche quello, ecco. E così vi saranno convegni in varie parti d'Italia, anche in Sardegna il 15 dicembre e il prossimo anno nuovamente in Sardegna il 18 maggio, perché anche lì è stata un'interessante presenza monastica camaldolese, ecco.
Quanto, come dire, il vostro carisma può esercitare un beneficio, un sano condizionamento verso tutte quelle persone che sono un po' disincantate, che sono deluse dalla Chiesa, che se ne sono allontanate. Proprio di pochi giorni fa una ricerca del CESNUR, questo centro che si occupa di nuove religioni, in Sicilia un buon 30%, insomma, si dichiara lontano dalla fe e dalla fede. Allora, ecco, che parola può giungere dalla vostra realtà?
Certamente anche questo è un servizio che noi facciamo, ecco, verso queste persone che semmai hanno in passato una vicenda non sempre felice con la nostra istituzione ecclesiastica, però ugualmente sono alla ricerca. alla ricerca di Dio e comunque di una dimensione spirituale della vita, ecco. Noi li accogliamo, con noi possono dialogare, possono partecipare a incontri che organizziamo, per cui hanno una possibilità di trovare un campo spirituale aperto che sa accogliere anche vicende umane, a volte non sempre facili, non sempre lineari, che però ugualmente desiderano rimanere collegate al messaggio cristiano o comunque a un profondo messaggio spirituale.
Alessandro Barban, che augurio fa a tutti i camaldolesi, lei che è il padre generale dei camaldolesi?
Beh, io faccio un augurio innanzitutto di crescita. Constato che in tutte le nostre case in questo momento abbiamo vocazioni e questo è una grande grazia che ci viene dal Signore. E credo, spero che queste vocazioni possano continuare, perseverare, quindi auguro a tutte le nostre comunità, la congregazione intera, di poter crescere, ecco, di essere veramente una presenza anche significativa, ecco, nella Chiesa. E un secondo auspicio che vorrei così unire, ecco, di essere sempre radicati profondamente nella preghiera, nell'esperienza di Dio. Ecco, questo ci ha insegnato San Romualdo, dobbiamo rimanere fedeli a questa consegna.
Grazie ad Alessandro Barban, padre generale dei Camaldolesi. Ringrazio molto Roberto Fornaciari, segretario delle celebrazioni giubilari del Sacro Eremo. Avremo ancora un anno per continuare a parlare di questo bellissimo millenario. Moltissimi auguri da parte nostra. A risentirci.
Grazie.
Ed io mi fermo qui alle 15.55, ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per ricordare Giuseppe Bertolucci, appena scomparso. A più tardi.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ed eccoci di nuovo sintonizzati in diretta, ben trovati da Antonella Palermo, sono le 16:16. Vogliamo ricordare Giuseppe Bertolucci che dopo una lunga malattia è morto 3 giorni fa, il fratello di Bernardo, figlio del noto poeta Attilio Bertolucci, ieri la cremazione. Vogliamo parlarne con Oliviero Ponte di Pino, esperto di teatro in particolare, nonché direttore editoriale di Garzanti, ideatore della webzine Teatro. Ben trovato, buon pomeriggio Oliviero.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie,
buongiorno.
Di essere con noi. Molto è stato detto del sodalizio con Benigni. Benigni è stato letteralmente scoperto da Bertolucci. Infatti Roberto Benigni ha detto: gli devo tutto.
Eh sì, perché insomma, si è parlato molto di Giuseppe Bertolucci, dei suoi film, che sono dei film sicuramente molto belli, e si è anche accennato a questo aspetto, a questa dote straordinaria che lui aveva, perché dobbiamo a Giuseppe Bertolucci non soltanto Benigni, ma anche in parte Sabina Guzzanti e Fabrizio Gifuni, attraverso alcuni incontri che lui ha avuto con questi attori che sono veramente molto importanti. Benigni all'inizio degli anni 70 era un ragazzotto che veniva dalla Toscana e neanche dalle città della Toscana, dalle campagne della Toscana, dalle case del popolo, dai circoli arci, che era molto divertente, che aveva delle storie da raccontare. Sabina Guzzanti era un personaggio completamente diverso, nel senso che era una giovane attrice che aveva avuto successo nel mondo della satira politica con la TV delle ragazze e che aveva evidentemente una forte passione politica. Fabrizio Gifuni, quando ha iniziato a lavorare con Giuseppe Bertolucci, era un attore formato anche lui all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, che aveva lavorato in teatro con i registi importanti, che ha fatto degli sceneggiati televisivi di successo. Insomma, quindi 3 attori diversissimi, e questi attori incontrano nel corso della loro carriera, agli inizi in parte per molti di loro della loro carriera, e Giuseppe Bertolucci in qualche misura li inventa, cioè capisce chi sono, fa capire a loro, a Benigni, alla Guzzanti e a Gifuni chi sono per davvero. E questa è una cosa assolutamente straordinaria che lui è riuscito a fare, perché per farlo ci vogliono tantissime cose, bisogna prima di tutto capire chi è bravo e chi non è bravo, e poi capire che cosa può diventare quell'attore lì, che cosa può diventare quella persona lì, perché vale in questo caso moltissimo la sostanza umana delle persone. E quello che è riuscito a fare Bertolucci con questi attori è dare loro un'identità, e un'identità che poi è cresciuta nel tempo, cioè quel lavoro che ha fatto con Bertolucci all'inizio degli anni 70 in un monologo assolutamente straordinario che si chiamava Cioni Mario, è stato di inventare in qualche misura Benigni a partire da quello che già c'era, e da lì Benigni poi ha continuato tutta la sua carriera continuando ad attingere a quel tipo di lavoro e a quel tipo di personaggio che si era costruito. Per questo ha ragione quando dice devo tutto a Bertolucci, perché è quello che l'ha visto e gli ha fatto capire chi era per davvero.
E della sua capacità di talent scout parla anche il regista Marco Tullio Giordana, che abbiamo ascoltato e raggiunto al telefono pochi minuti fa. Sentiamo il suo personale ricordo. Resta in linea, Olivier.
Ma sai, era un amico carissimo. È anche difficile per me usare la parola ricordo in questo momento, perché lei sa, così breve distanza non si riesce, è come se il proprio corpo non accettasse ancora l'idea che manca una persona per te così preziosa, così indispensabile. Cosa devo dire? Un uomo molto, molto intelligente, molto generoso, che volava sempre molto in alto. Non c'è mai stata una conversazione inutile, uno spettegolare a vuoto, non lo so, era sempre una persona che esprimeva la propria intelligenza non in maniera schiacciante, ma con un grande garbo, e quindi era un piacere la sua compagnia.
Tutte qualità molto rare, purtroppo.
Ma direi di sì, purtroppo non ne conosco molti così. D'altra parte mi fa piacere vedere che tutti nel ricordarlo lo riconoscono, quindi almeno non ha avuto in più l'affronto di non essere nemmeno riconosciuto.
Fuggiva ai salotti televisivi dedicandosi alla promozione della cultura in una maniera forse più discreta ma più produttiva.
Sì, e non ha mai smesso di pensare al cinema e di amare il cinema, sia come regista militando quindi in prima linea nell'attività nel produrre e realizzare dei film, sia anche quando si è occupato come presidente della Cineteca di Bologna per la conservazione, il restauro, il salvare molte pellicole che altrimenti sarebbero andate dimenticate. Il lavoro che ha fatto la Cineteca di Bologna con Gianluca Farinelli è stato straordinario.
Ecco, da regista a regista, di cosa parlavate? Dei mali del cinema, dei vostri progetti?
Ma più che dei mali del cinema, dei beni del cinema, cioè di quello che entrambi amavamo, i grandi film, il lavoro degli altri, gli attori. Non bisogna dimenticare che Giuseppe Bertolucci è stato un grande talent scout. Non solo Benigni, come tutti ricordano giustamente in questi giorni, ma penso anche ad attrici come Laura Morante, che ha debuttato con lui in Oggetti Smarriti, come la stessa Sabina Guzzanti, che ha debuttato con lui nei Cammelli, e poi ha fatto un intero film con Giuseppe, Troppo Sole. Mm. Era una persona che amava molto gli attori e amava molto scoprirli. Questa è una qualità che gli invidio, perché non è facile intravedere il talento così quando non è ancora completamente formato.
Cosa ci vuole?
Ci vuole una grande curiosità, probabilmente un grande spirito di sperimentatore. Essere incuriositi più dalla novità che essere guidati dalla preoccupazione del risultato. Non aver paura di sbagliare, insomma, che la qualità delle persone molto forti. Molto sicure.
Ecco, dal punto di vista della promozione della cultura, non mi riferisco solo al cinema, che cosa ci ha lasciato Bertolucci come insegnamento? Anche per l'uomo comune, direi, che non è detto sia chiamato a scoprire talenti, però forse a scoprire un po' il senso anche, no, della vita, questo sì.
Ma intanto forse anche per essere nato in quella famiglia così speciale, con un padre grandissimo poeta, un fratello grandissimo regista, il pensare che la cultura fosse pane quotidiano, non qualcosa in più di accessorio e del quale si può fare a meno, no? Faceva parte della sua dieta e rendeva questo approccio alla cultura anche molto fascinoso per tutti gli altri. D'altra parte, quando era ragazzo, siccome Giuseppe dipingeva, aveva molto eclettico, molte doti, ha scritto delle bellissime poesie quando era ragazzo, che spero vengano pubblicate. Ci ha lasciato di recente anche un libro, Cose da dire, che bisogna dire così, tutto attaccato, scritto, che sono, dire saggio e riduttivo, perché sono come delle lettere d'amore al cinema, molto bello. Cinema naturalmente è diventato centrale nella sua vita perché così poi è stato il mestiere che ha scelto, ma anche perché il cinema è uno strumento di conoscenza molto più profondo di quanto non si creda, per lui lo era.
Ed era il regista Marco Tullio Giordana che ricordava ai nostri microfoni la figura così garbata, come lui diceva, di Giuseppe Bertolucci, che ci ha lasciato da qualche giorno. Cose da dire, che bello questo titolo, Oliviero Pontedipino.
Sì, no, era una persona veramente straordinaria da tantissimi punti di vista. Una delle ultime cose che ha fatto è la collaborazione con Fabrizio Gifuni su testi di due amici di suo padre, poi di gente che lui probabilmente incontrava da ragazzo, che sono Pierpaolo Pasolini e Carlo Emilio Gadda. Ha cucito su Fabrizio Gifuni due straordinari monologhi che raccontano, messi insieme, una storia o una controstoria dell'Italia del Novecento. In questo Bertolucci è stata una figura che in Italia conosciamo poco, mentre invece è molto presente nel teatro tedesco, che è quella del dramaturg, che è un signore che va nei teatri e cerca di rimettere in funzione tutti i meccanismi che si ingroppano nel lavoro teatrale. L'Italia è un paese soprattutto di attori, è un teatro d'attori, e lui ha lavorato con gli attori, è riuscito a fare il dramaturg per gli attori, magari poi non avrebbe usato sicuramente quello termine, ed è una figura che in Italia comincia ad avere una certa tradizione, perché c'è stato Roberto Lerici, che ha lavorato a suo tempo con Gigi Proietti, Gabriele Vacis, che ha costruito, esattamente come Bertolucci ha costruito gli attori di cui dicevamo, ha costruito Marco Paolini o Laura Curino. È questa grande capacità di inventare un'identità agli attori e dare loro la forza poi di costruirsi sostanzialmente una carriera a partire da lì. E questo è credo un lascito molto importante per il nostro teatro, non tanto un signore che scrive le battute o gli sketch per i comici, ma un signore che trasforma un attore in un personaggio e non lo fa diventare una maschera, cioè gli permette poi di crescere nel corso degli anni, nel corso del suo lavoro.
Soprattutto,
questo credo che sia molto
direi,
importante.
Certo, perché è molto facile incorrere in questo errore, mi sembra.
E poi sì, tanti attori si fissano in una maschera, in una macchietta, vanno avanti tutta la vita a fare quella cosa lì. Credo che la forza di Bertolucci è stato di dare alle persone con cui ha lavorato un nucleo creativo che poi si sono portate dietro per tutta quanta la carriera.
Ovviamente. E Benigni stesso lo testimonia, no? Sarebbe anche facile, forse è stato anche fatto questo errore, no? Di relegarlo ad una macchietta, ma poi invece ci ha svelato molto di più.
È chiaro che poi è diventato un'altra cosa. Io mi ricordo che quando vidi la prima volta Benigni, quando faceva Cioni Mario, un ragazzo rimase folgorato. Da un certo punto di vista le cose che era quel Benigni lì ci sono ancora, però sono poi molto cambiate nel corso degli anni, perché è cambiato il mondo, perché è cambiato Benigni, e la forza di quel personaggio lì è che è stato capace di cambiare, è stato capace di diventare tantissime altre cose nel corso degli anni, restando fedele a quel nucleo originario, ma crescendo via via e trasformandosi continuamente, questo credo che, e continuando a ricercare, perché anche questo è un aspetto importante, perché non quello che faceva Bertolucci era cercare insieme a queste persone qua, non dargli degli ordini, ma mettersi a cercare e da questa ricerca poi trarre un'energia che ha continuato in qualche misura ad animare per esempio il lavoro di Benigni e il lavoro anche degli altri.
Grazie, io ti ringrazio moltissimo di questo ricordo che abbiamo cercato di fare anche così mantenendoci sul crinale, sul doppio crinale, cinema, teatro. Grazie ad Oliviero Ponte di Pino.
Grazie a voi.
Per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie, buon pomeriggio.
E ritroverete questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Io ringrazio Gaetano Paradisi alla parte tecnica, Elena Colson in regia. Continuate a seguirci, Radio Vaticana in diretta.